Care ascoltatrici, cari ascoltatori, benvenuti al 57esimo episodio di Onde Corte, il podcast del giornale online L'Osservatore. Al microfono vi salutano
Amedeo Gasparini
e Cleto Pescia. Protagonista di questo episodio è il grande giornalismo americano d'inchiesta. Amedeo ricorderà dapprima la vicenda dei Pentagon Papers, una poderosa raccolta di 7.000 pagine di documenti top secret del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti sulle strategie e i rapporti del governo federale con il Vietnam nel periodo che va dal 1945 al 1967. Tali documenti vennero pubblicati nel 1971 prima dal New York Times e in seguito dal Washington Post. E di due figure carismatiche di questo grande quotidiano statunitense ci racconterà poi Amedeo, dapprima dell'editrice Katharine Graham e poi del direttore Ben Bradley. Buon ascolto!
I Pentagon Papers sono dei documenti segreti del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti sulla guerra del Vietnam. Erano stati portati a galla nel 1971 e contenevano le diverse motivazioni che hanno spinto i diversi governi di destra e di sinistra, blu e rossi, a Washington a dare guerra nel sud-est asiatico dopo le insurrezioni filocomuniste. I Pentagon Papers sono 7.000 pagine raccolte grosso modo dal 1945 al 1967 ed ebbero un ruolo essenziale nel fortificare l'opinione pubblica di allora americana e non solo contro la guerra del Vietnam, tant'è vero che ci furono tutta una serie di manifestazioni durante la guerra del Vietnam e anche a seguito dell'emergere di questi documenti ultra segreti. La storia è anche abbastanza nota, il geniaccio, per così dire, del Pentagono, Daniel Ellsberg, laureato ad Harvard, analista di difesa, ebbe una sorta di travaglio o di crisi interiore, così vuole la leggenda, e cominciò a fotocopiare clandestinamente quelli che poi appunto sarebbero diventati i Pentagon Papers. Si parla in inglese di leak, cioè fare emergere, far uscire da un'agenzia piuttosto che da un governo, da un ufficio, da qualcosa, una serie di documenti. I documenti erano appunto quelli che la stampa chiamò i documenti del Pentagono, il Ministero della Difesa fuori Washington. E i documenti erano stati commissionati da Robert McNamara, che era il segretario al tempo della difesa, ed erano protetti dal segreto di Stato. Nel 1971 vennero ceduti da Ellsberg al New York Times, a questo giovane giornalista che è scomparso poco tempo fa, si chiamava Neil Sheehan, che fece un articolo e pubblicò la cosa. La notizia, che fu veramente una bomba, rimanevano gli interrogativi di stampo etico, morale, sul furto di carte segrete. I nomi che oggi sentiamo in giro, Julian Assange, Chelsea Manning, piuttosto che Edward Snowden, obbligano a fare, quantomeno al di là di uno sviluppo di idee politiche, quantomeno una riflessione sul pubblicare o meno o no questi materiali. È giusto oppure no? Oggi non andiamo a parlare di questo, parliamo più che altro del caso dei Pentagon Papers. Neil Sheehan, all'epoca il New York Times, anzi in generale, ricevette una ingiunzione del tribunale perché non si poteva all'epoca pubblicare dei materiali che erano leaked, appunto, che erano stati di fatto rubati. D'altra parte, il concorrente del New York Times, il Washington Post, che all'epoca aveva più una caratura, se vogliamo, provinciale o quantomeno basato sulla politica interna e sulla politica attorno alla cosa di Washington, era venuto anch'esso in possesso delle carte dei Pentagon Papers e ne pubblicò una parte. Il direttore di questo del Washington Post si chiamava Ben Bradley, ne parleremo più avanti, e questo fu uno smacco per l'amministrazione di Richard Nixon, il quale non aveva nulla a che fare con i con i Pentagon Papers, però naturalmente lo scandalo scoppiò sotto la sua presidenza. Naturalmente questo non giovò affatto storicamente alla immagine di Nixon, che sarebbe poi stata coperta, come è noto, da un altro grande scandalo, tra l'altro portato a galla dal Washington Post. Dopo l'appello del New York Times alla Corte Suprema, perché comunque il Post riuscì a pubblicare e il New York Times invece no, alla fine la Corte Suprema si sarebbe incredibilmente dico per allora, pronunciata a favore della libertà di stampa, e quindi sì, era legale pubblicare questi materiali. Si chiama Catherine Graham, la proprietaria, durante lo scandalo dei Pentagon Papers, la proprietaria del Washington Post. Un personaggio abbastanza famoso, perché ebbe una vita straordinaria, scrisse un memoir, un'autobiografia, si chiama Personal History, una storia personale. È stata una delle grandi regine dei salotti, ma del giornalismo e anche dell'editoria americana della seconda parte del secolo scorso. Seppe farsi strada in un'America tra Vietnam e maccartismo, tra crisi petrolifere e tensioni razziali. E il libro è veramente molto intrigante, perché racconta proprio della sua storia. È un libro vecchio, parliamo di oltre di un libro di 30 anni fa. Volevo una grande famiglia, ma allo stesso tempo volevo continuare la mia vita come un individuo, scrisse. Chi era Cat Graham? Era nata nel 17 a New York ed era la figlia di Eugene Meyer, che era un discendente di ebrei alsaziani immigrati poi negli Stati Uniti. Meyer era un imprenditore nel settore del rame, era plurimilionario ed era stato poi nominato il governatore dello Stock Exchange, cioè della borsa americana, da Herbert Hoover, un presidente americano repubblicano, e dunque sempre da un altro presidente americano, ma questa volta il democratico Harry Truman, il capo della World Bank, della Banca Mondiale. Kay, come si chiamava, era abbastanza orgogliosa della sua famiglia, la famiglia che si trasferì a Washington, e all'epoca, siamo negli anni 40, la giovane era una fan, per dirlo con termini inglesi, del presidente Franklin Delano Roosevelt. Nel 1984 il padre aveva comprato il Post, dove lei lavorava nell'ambito di piccoli lavoretti estivi, no, si direbbe, dei piccoli stage, come si dice oggi, no? E qui conobbe l'uomo della sua vita, Philip Graham, che era, come lei definisce, un uomo brillante, carismatico, affascinante. I due si sposarono nella City Hall di New York, alla presenza del sindaco, del mitico sindaco Fiorello La Guardia. La famiglia, perché poi iniziò appunto l'avventura di Kay verso appunto lo stabilimento di una famiglia, era naturalmente un po' come dire, in competizione con le idee di carriera della stessa signora Graham, che naturalmente era molto assorbita dagli ambienti del Post, infatti del Post, del Washington Post, e si divideva tra la famiglia, la crescita dei figli, e assunse molti, molti giovani, tra cui appunto Ben Bradley. Il Washington Post, occorre dire, negli anni 50 si oppose alle sparate anticomuniste e certamente eccessive e talvolta anche criminali di un certo tipo di maccartismo. Il giornale si dovette comunque destreggiare all'interno di settori della politica. Phil, il marito, iniziò ad esempio a corteggiare Lyndon B. Johnson, che era il capo all'epoca della maggioranza democratica al Congresso, però in realtà i rapporti scottanti tra i Graham sono quelli con la famiglia Kennedy. I legami con JFK e poi con il già citato Robert McNamara, che tra l'altro era un compagno di università del cugino di Catherine, certamente hanno poi dato adito a una serie di polemiche in seguito. Si disse che poi l'emergere dei Pentagon Papers, piuttosto che in seguito lo scandalo Watergate, furono dettati da motivi politici. Phil si suicidò nell'agosto del 1963. Il funerale fu celebrato alla Washington National Cathedral, dove tra l'altro c'era anche il presidente Kennedy, e per l'occasione la moglie, Jacqueline Kennedy, anzi, scrisse a Catherine una lettera di 8 pagine. Passiamo dunque al 22 novembre 63. Kay era a pranzo con degli amici, Arthur Schlesinger e John Kenneth Galbraith, famoso economista, ed è lì che apprese a New York lo shock di Dallas, cioè l'ultimo omicidio di JFK che inghiottì una nazione. E poi l'America cambia volto, diventa un'America a trazione repubblicana, perché i repubblicani sono tutti i grandi personaggi, grandi nel bene e nel male, del tempo, a livello mediatico. Parliamo di Richard Nixon, naturalmente, ma anche a Nelson Rockefeller, Barry Goldwater e naturalmente Ronald Reagan. Mentre il campo democratico, piegato dagli scandali e dalle indecisioni, non c'erano grandi personaggi, quindi questo naturalmente si sentiva nel dibattito pubblico. C'era Hubert Humphrey o anche gli impresentabili come George Wallace, e all'epoca il Partito Democratico era molto aperto nei confronti di personaggi che erano apertamente razzisti. Forse i paradigmi si sono cambiati nel corso degli anni, ma questo fa anche parte dei giochi della politica. Per chi non l'ha visto, si consiglia di vedere The Post, un film di Steven Spielberg di qualche anno fa, che racconta la vicenda dei Pentagon Papers, con il direttore del Post, Bradley, che è interpretato da Tom Hanks, mentre Kay è interpretata da Meryl Streep. Bradley e Kay, avevano una intesa professionale intensa. La vicenda dei Pentagon Papers la videro in prima battuta, ma soprattutto in prima fila. Il Post, come dicevo prima, si era già impadronito dei documenti, nonostante l'ingiunzione del tribunale del New York Times, e in sostanza Bradley e il suo team continuarono il lavoro iniziato dal Times stesso, e radunò un gruppetto di giornalisti del Post e si radunarono tutti a casa loro. Ci sono delle scene nel film con Hanks e la Meryl Streep sulla limonata che viene offerta ai giornalisti, la famiglia, eccetera. Il dato politico, naturalmente, sul quale non ci soffermiamo, è la questione del primo emendamento. La Corte stabilì che la Corte Suprema, che la pubblicazione era assolutamente legale e quindi conforme al primo emendamento sulla libertà di espressione di stampa. Diciamoci la verità, senza il Pentagon Paper, lo scandalo dei Pentagon Paper, il Watergate non sarebbe stato possibile. Naturalmente, come dicevamo prima, ci sono delle implicazioni etiche importanti da considerare. Certo, le porte del carcere si potevano spalancare sia per il Watergate che ancora prima, appunto, il Pentagon Papers, per la signora Graham, che era l'editrice del Washington Post e quindi sua ultima responsabile. Andando avanti negli anni, Catherine avrebbe ritenuto giusto, in un altro caso appunto, l'impeachment nei confronti di Richard Nixon. Avrebbe detto che il pardon di Gerald Ford al suo predecessore era troppo prematuro. Gli anni 70-80 per la Graham, diciamo che erano più anni burocratici. Questo nel film di Spielberg non si vede, naturalmente, perché ci si dedica soltanto al Pentagon Papers. Ma la vita di Graham, dicevo, diventa più burocratica e meno, diciamo, sulla sulla cresta dell'onda. Il post naturalmente consolidò la sua leggenda, è cresciuto in tutto il mondo, ancora oggi visto come uno dei grandi quotidiani degli Stati Uniti, è un quotidiano che negli anni ha fatto le pulci allo Scià di Persia, a Pahlavi, a Gheddafi, a Ceausescu, a Gorbaciov, del quale ci siamo occupati nella puntata precedente. Silenzio, anche in questo, nel libro della Graham, c'è silenzio sugli anni di Reagan, mentre Graham stessa avrebbe detto di aver apprezzato il presidente George Herbert W. Bush, al quale avrebbe certamente preferito, che poi avrebbe preferito al candidato del tempo, che si chiamava Michael Dukakis. La Graham si è spenta 20 anni fa. Quanto a Bradley, è interessante anche la sua biografia, si chiama A Good Life, una buona vita, e a fare la prefazione di questo libro sono Bob Woodward e Carl Bernstein, o Bernstein come si dice in inglese, che sono stati poi i due giornalisti che hanno portato a galla il sistema del Watergate. Lo chiamavano generale, un generale brillante e soprattutto uno calmo in battaglia. Ben Bradley è stato una istituzione del giornalismo americano. Sapeva che occorreva per tutti i giornalisti, e quindi anche per i grandi giornalisti, coltivare una virtù importante nella vita e soprattutto nel mestiere di giornalista, ovvero la curiosità. Ecco, di curiosità ne aveva tanta Bradley. L'amicizia con Kennedy, ne accennavamo prima, era una cosa nota, e questo fu certamente non una macchia ma un problema dal punto di vista professionale, perché gli intrallazzi tra la politica e il potere naturalmente danno la possibilità di chi o in malafede oppure anche per motivi di verità, se vogliamo, intende attaccarti. A Georgetown, quindi nella periferia di Washington, i due, Kennedy e Bradley, avevano una casa, si conoscevano da tantissimi anni. Vita personale, Bradley ebbe due matrimoni, ma in ambito lavorativo la donna più importante fu naturalmente la signora Graham, okay, di cui abbiamo fatto un ritratto poc'anzi. Il libro naturalmente racconta, me lo ricordano anche gli amici, delle lunghe serate con i grandi capi redattori Larry Stern e Howard Simmons, che anche loro, in merito di Pentagon Papers, non davano per nulla affatto scontato il verdetto della Corte Suprema. La vittoria della stampa, perché questa fu nominata la vittoria della stampa, ebbe un eco nazionale e in seguito poi con il caso Watergate, il tandem Woodward-Bernstein avrebbe portato il Post a una popolarità alle stelle, diciamo. Gli anni 70 furono un momento in generale molto brillante per essere giornalisti. La campagna del Post, e qua andiamo un pochettino oltre i Pentagon Papers, contro l'amministrazione Nixon fu certamente notevole. L'8 agosto 1974, forse più anziani si ricordano della grandissima testata, della grandissima prima pagina: Nixon resigns, Nixon si dimette, una scritta a caratteri cubitali, quindi era anche la vittoria di una battaglia politica. Ed ecco qua, dicevo, le polemiche sugli intrallazzi del potere, perché è stato accusato il Washington Post di fare della politica, ma questo ovviamente era secondario rispetto alla caduta in disgrazia di Nixon, sebbene molti si siano lamentati del fatto che nessuno ebbe nulla da dire sulle pulci, diciamo, nessuno faceva le pulci a JFK e al suo circolo. Quantomeno Bradley ha sempre rivendicato una onestà intellettuale nel suo mestiere, ed è importantissima la onestà intellettuale anche nel giornalismo. C'è un caso che è abbastanza eloquente, ed è la vicenda di Janet Cook, che era una giornalista del Post, stiamo parlando del dopo il Pentagon Papers, ma era ancora Bradley in sella. Cook era una giornalista del Post che aveva ricevuto il premio Pulitzer per una storia di un giovane adolescente. Questo adolescente si chiamava Jimmy ed era un ragazzo che era caduto in un circolo di droga, però peccato che la Cook si era inventata tutto e quindi questo fece montare di rabbia Bradley, il quale naturalmente capiva l'importanza di offrire al lettore tutto quello che si avvicinava al vero. Sul vero potremmo dire appunto tantissimo, cos'è vero, cos'è giusto, specialmente quando ci sono delle implicazioni etiche, specialmente quando si parla della sicurezza del paese. Appunto parlavamo di abbiamo citato Assange, Snowden, Manning, eccetera. Ma d'altra parte il giornalismo deve essere corroborato da prove, da fatti, da fonti attendibili. In questo senso il giornalismo anglosassone è di fattura estremamente diversa rispetto al giornalismo europeo e forse addirittura al giornalismo mediterraneo. Uno slogan di Bradley, che certamente era anche utile all'interno delle polemiche sul che derivavano dal caso del Pentagon Papers: alla fine la verità emerge. Ed è questo naturalmente uno dei motti sul quale possiamo lasciarci oggi, ma che forse è importante per tutti coloro i quali magari vogliono fare del giornalismo.
In conclusione di questo episodio dedicato al giornalismo d'inchiesta statunitense, vi ricordiamo che, come tutti gli altri episodi, anche questo può essere riascoltato sul sito podcast.osservatore.ch. Per commenti, suggerimenti e critiche potete scriverci all'indirizzo ondecorte@osservatore.ch. A risentirci al prossimo episodio.